Volevo prima di tutto velocemente rispondere a Carmen che ha scritto ieri una domanda. Dice, pace fratelli, Dio vi benedica grandemente. Posso fare una domanda a fratello Giuseppe? Grazie. Se un cattolico è credente e non è nato di nuovo, è scritto solo nel libro della vita? E adesso so che molti di noi abbiamo conoscenze che dicono che sono cristiani, però non vediamo frutti, non vediamo prove che sono cristiani. Io nella mia famiglia ho persone di questo tipo. E vorrei sapere anche io dove sono scritti, dove andranno queste, le anime di queste persone.
Quindi la domanda è se un cattolico è, o un credente, può essere anche protestante, che è semplice credente.
È credente,
si applica a tutte le religioni, no?
Sì.
Se non è nato di nuovo, è scritto solo nel libro della vita perché non è nato di nuovo? E come, aggiungo io, come passare, come essere sicuri che siamo nel libro dell'agnello, dove abbiamo la garanzia che la vita eterna non la perdi, invece sul libro della vita la perdi, mm-hmm. La puoi perdere.
La puoi perdere.
La puoi perdere, lo dice in Apocalisse 3.5. Ecco, questa è la domanda, cerchiamo di capire bene, focalizzare qual è la domanda. Naturalmente, dico io, ogni religione ha le sue credenze, ha i suoi insegnamenti filosofici, però e noi non dobbiamo seguire le filosofie di questa religione o di quell'altra, di un santo di qui e il santo di là. Ogni religione c'ha i suoi santi, va bene? E, i mormoni hanno Joseph Smith, i testimoni di Geova hanno Russell, fondatore, e qualcun altro come Rutherford, altro fondatore. E, i cattolici c'hanno Sant'Agostino, Padre Pio, eccetera, e altri, tanti altri. Mm-hmm. Hanno i gesuiti, hanno un sacco di filosofi. I protestanti c'hanno Martin Lutero, Wesley, eccetera. Allora, chi dobbiamo seguire? Quale santo ci può salvare? Quale direzione dobbiamo andare?
Volevo chiederti, prima di tutto, una persona che, come tu hai detto, cattolica o protestante, che crede che c'è un Dio, esiste, c'è Gesù, esiste, ma non è nata di nuovo. È scritto nel libro della vita o non è scritto?
Cercheremo di rispondere a questo.
Se però, yes or no, sì o no?
Ripeti di nuovo.
Se una persona è credente, non è nata di nuovo, è scritta nel libro della vita?
Vai Giacomo 2, ti posso rispondere con una scrittura?
Ok, spesso.
Vai Giacomo 2.
Va bene.
Pazienza, che ogni cosa che dico, se internet, cioè i franchi tiratori che stanno a vedere se sta notizia in un modo sbagliato per accusarmi che sono un falso profeta. Allora io rispondo con le scritture, litigate con le scritture.
Andiamo a litigare.
Allora la tua domanda, Giacomo, è, uno crede?
Sì.
Crede? È scritto sul libro, su quale libro è scritto?
Sì, almeno su quello della vita è scritto?
O Giacomo 2, verso 19. Qui parla di credenti. Qui.
Mm-hmm. Giacomo 2, 19. Tu credi che c'è un solo Dio?
E fai bene.
E fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano.
Sai che i demoni sono credenti?
Oh no. Oh no.
Lo dice qua.
Giacomo 2, 19.
L'ha detto fratello Giuseppe?
No, l'ha detto Giacomo.
L'ha detto la Bibbia. Sì, sì. Insomma, la salvezza... Cioè, devo vedere di che salvezza stiamo parlando qui. Salvati perché credi in una religione. Cioè, c'è molto a che fare con Luca capitolo 3, andiamo al verso 7.
Sì.
Luca 3 devi andare.
Che Luca qui, 3, 7?
Sì, 3, 7 e anche l'8. Leggiamo.
Giovanni dunque diceva alle folle che andavano per essere battezzate da lui. Razza di vipere!
Chi vi ha insegnato
a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento e non cominciate a dire in voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre.
Oggi, cioè, tradotto il linguaggio di oggi, io sono cattolico, io sono protestante,
sì.
Io sono sotto la super grazia e altre cretinate simili, no? Cioè non è la religione che ti salva, è Gesù Cristo, no? Allora
sì.
Giovanni Battista continua, perché?
Perché vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figli ad Abramo.
Far sorgere cattolici o protestanti, va bene?
Luca 3, 7 e 8.
Oggi direbbe così. Va bene. Qui Giovanni si rivolge ai farisei, oggi ci rivolgiamo ai religiosi. Andiamo a Giovanni 15. C'ho anche,
sì.
C'ho degli appunti che velocemente leggo, va bene?
Sì.
Ho appuntato delle scritture. La prossima scrittura sarebbe verso 6.
Giovanni 15, 6. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Giovanni 15, 6.
Va bene. Allora qui Gesù sta dicendo, sì, tu credi, tu dimori in me. Va bene. Vabbè, però devi portare frutti, perché altrimenti non dimori in me. Va bene, quindi se non dimoriamo in Gesù, se il traccio non dimora, viene bruciato. Quindi sì, uno crede in Gesù, ma sta dimorando in Gesù. I demoni credono in Gesù.
Sì.
E sì, però bisogna vedere come. Oggi tutti credono in Gesù, anche gli atei, perché altrimenti non lo bestemmierebbero. Luca 3,9.
Luca 3... 9. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Luca 3, verso 9.
Va bene. Allora, qui la parola, sì, le religioni dicono io sono sotto la supergrazia, Dio mi ama, mi vuole felice, devo cercare soldi, una casa bella perché Dio mi ama. E ubbidire i comandamenti del Vangelo, andare a evangelizzare, quello che okay, quello no, perché tanto sono sotto la supergrazia. Tu sei completamente ingannato. La scura è posta alla radice, e se tu non porti frutto, cioè essere ricco, Vangelo di prosperità, supergrazia, pregare a quel santo, quell'altro santo, non è frutto. Che frutti porti che preghi a un santo? Che frutti stai portando tu, protestante, che credi che sei sotto la supergrazia, fa quello che ti pare, Dio ti perdona sempre? Questo non è un frutto, questa è disubbidienza.
Domanda.
La scura, la radice, e questi qui saranno tagliati, questi falsi religiosi, questi veri religiosi e falsi cristiani.
Abbiamo studiato che sulla terra, sulla nuova terra, ci saranno persone che eviteranno l'inferno per opere, cioè al giudizio del trono bianco per le loro opere, andranno sulla nuova terra, vero? E allora, ci sono religioni che credono che saranno salvati per opere. Queste non andranno sulla nuova terra?
Ma dipende che opere stiamo parlando qui. Se stiamo parlando di opere in Cristo, queste sono necessarie, non per la salvezza, ma per dimostrare che ce l'hai. Va bene. Ci sono... Non è vero, come dicono certi protestanti, che le opere non servono. Senza le opere in Cristo non sai se sei... se la tua fede è vera, come dice in Giacomo 2, mostrami la tua fede senza opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede.
Mm-hmm.
Non è fede vera una fede senza opere. Ah, ma le opere non mi salvano. Beh, se tu non hai le opere in Cristo non sei salvato. Le opere non ti salvano, ma senza le opere la tua fede è falsa. Giacomo 2,
mm-hmm.
Va bene? E allora, ripeti la domanda in due parole?
Le persone che si salvano al trono bianco evitano l'inferno e si salvano per opere, potrebbero essere proprio questi che Carmen chiede, un cattolico, un protestante o altra religione che è credente, però non conosce la Bibbia, le dottrine, come essere salvato, nato di nuovo, Spirito Santo, non conosce niente, però
trono,
le sue opere lo salvano, no? Dall'inferno.
Al trono bianco le opere saranno importantissime, le opere divideranno quelli che vanno all'inferno da quelli che vanno alla nuova terra.
Giusto.
Lo dice anche in Giovanni 5,28, Gesù lo dice. Lo vuoi leggere per caso?
Giovanni?
5,28.
Aspetta. Arrivo, Giovanni 5,28. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Giovanni 5, 28 e 29.
Va bene. Qui c'è una differenza. Ecco, infatti vediamo che nell'inglese, perché questa parola qui che usa qua, c'è una parola che è, in greco è crisis con la K. E questo significa, una parola che ha diversi significati, significa giudizio, accusa, condanna e dannazione, tutto in una parola, crisis. Infatti nella Bibbia in inglese si legge, lo leggete in inglese?
Giovanni 5, 29.
Shall come forth
they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation.
Quindi in inglese, King James, ottima Bibbia, ha scelto la parola dannazione, che è corretta, perché è collegata al trono bianco, Apocalisse 20:11.
Cioè non giudizio, però condanna. Non un giudizio, ma condanna.
Questa parola vuol dire giudizio, condanna e dannazione.
Uh-huh.
È corretta. Sono tutte corrette. L'inglese ha scelto la dannazione. Dice chi ha operato bene,
vita.
Dice così che risurrezione di vita. Chi ha operato male, risurrezione di giudizio,
condanna.
E poi dice anche dannazione.
Mm-hmm.
E questo è adempito perfettamente, è vero, in Apocalisse 20, 11 al 15, che saranno giudicate per le opere, dice,
okay.
E alcune andranno al lago di fuoco, altre andranno alla nuova terra. Quindi le opere contano tantissimo. Quindi hanno ragione i cattolici che dicono che le opere contano.
Sì.
Però sbagliano quando dicono che ti salvi con le opere. Quindi hanno
è la via difficile.
Ragione anche i protestanti che dicono che sei salvato per grazia.
Sì.
Sbagliano quando dicono che le opere non servono.
Sì.
Le opere servono a dimostrare
se sei
nel libro dell'agnello. E se non sei nel libro dell'agnello, sei nel libro della vita, le opere mostreranno se andrai al lago di fuoco o nella nuova terra, non nella nuova Gerusalemme.
Allora possiamo dire che nel libro dell'agnello, cioè nel paradiso, saranno quelli che ricevono l'agnello come salvatore.
Non nel paradiso, nella nuova Gerusalemme.
Nuova Gerusalemme.
Il paradiso è un'altra cosa. La nuova Gerusalemme è il massimo del paradiso, la sposa di Cristo che scende dal cielo come sposa. Nel paradiso ci sono angeli che non sono sposa di Cristo.
E nel libro della vita sono quelli che saranno sulla nuova terra, che passano il giudizio del trono bianco attraverso le opere.
Attraverso le opere, sempre opere in Cristo, ma non hanno accettato la salvezza di Cristo, non si sono pentite, non hanno confessato i peccati. Ogni opera buona, ognuno, è sempre in Cristo, ma la salvezza di Cristo è un'altra cosa.
Sì,
ma devi confessare, cambiare, pentirti, operare e mostrare frutti che sei la sposa di Cristo.
Cosa chiami tu opera in Cristo?
Opera in Cristo è tutto quello che è nel Vangelo.
No, per un non credente, uno che non è credente.
Un non
che
credente
opera in
ci
fare?
Sono diversi stadi, come Dante Alighieri che nella sua storia le ha messo diversi gironi, diversi livelli. Capito? Guarda, per dare un esempio, che qualcosa di biblico c'è nella Divina Commedia. E anche nella, diciamo nel giudizio al trono bianco ci sono diversi livelli, ci sono quelli senza Cristo, però che sono stati proprio satanisti, multinazionalisti, che bevono il sangue della gente che soffre, sto parlando simbolicamente. E poi ci sono quelli che invece semplicemente Cristo non hanno ricevuto, però insomma non erano assolutamente assatanati. Ecco. Allora al trono bianco, Apocalisse 20, verso 11, ci sarà una separazione, quelli che sono proprio satanisti nel fuoco e quelli che invece non hanno accettato Gesù, hanno cercato di fare il bene, quindi Dio fa una differenza anche lì.
Cioè ogni bene che una persona fa, che sia credente o no, è un'opera in Cristo?
Sì, perché Cristo è tutto, non esiste un bene che non sia Cristo, però la salvezza è un'altra cosa.
Perché ogni cosa buona viene da Dio. Dice Giacomo.
Sì, c'erano per esempio discepoli, in Giovanni capitolo 6, c'erano 12 discepoli e poi c'erano i 70.
Mm-hmm.
Allora Gesù ha detto, dovete mangiare la mia carne e bere il mio sangue, e 70 sono scappati tutti, 70 discepoli. I 12 sono rimasti. Quindi qui vediamo la differenza tra discepoli, 12 a cuore pieno, i 70 a mezzo cuore che sono scappati.
Mm-hmm.
Qui è già, quindi c'è la sposa di Cristo, quelli che seguono Gesù fino alla morte sono morti. I 12, perlomeno gli 11, e invece gli altri che invece sono scappati.
Allora si può dire a Carmen che cioè la risposta, se un credente non è nato di nuovo, è scritto nel libro della vita, possiamo dire che la risposta è sì, è nel libro della vita solo se ha le opere buone, altrimenti no.
Ripeti, il libro della vita o il libro dell'agnello?
Della vita.
Certamente,
okay.
Come Gesù ha detto in Matteo 19 al giovane ricco, ubbidisci alla legge di Mosè e vivrai.
Ah, sì.
E dice, io l'ho obbedita, dice, va bene. Però lui aggiunge, però cosa mi manca? E Gesù dice, virgola, se vuoi essere perfetto, sposa di Cristo, abbandona tutto, seguimi. Lui dice, no, perché c'ho troppi soldi. Rimango nel bordo della vita. Mm. Nuova terra.
Sì.
Ci siamo fino a qua?
Sì, grazie.
Ecco. Va bene, allora... Le dottrine di certi cattolici o protestanti, cioè hanno tolto il timore di Dio dalle religioni, non stanno camminando più nella parola di Dio, molti di questi, ma camminano negli insegnamenti delle filosofie cristiane, hanno sostituito i giusti giudizi e punizioni di Dio con l'amore e la misericordia di Dio, che certo che c'è queste cose,
sì.
Ma non è che mica c'è solo l'amore di Dio, c'è anche l'inferno di Dio, c'è la gente che va nel lago di fuoco. È un po' come da bambino disubbidivamo ai genitori, ci appellavamo alla loro misericordia per evitare le nostre giuste punizioni, che se i genitori erano fedeli venivano lo stesso. E beh, oggi ci sono religiosi che dicono, sono la super grazia, faccio quello che voglio e Dio mi ama. E no, caro, tu andrai a finire nel Mondezzaio, chiesa di Laodicea, la chiesa del vomito. E tutti si credano la sposa di Cristo, la chiesa di Filadelfia, e non è così la cosa. No, i tuoi frutti, le tue opere mostreranno a che chiesa appartieni. Io non posso dire che chiesa sono, lo sa Dio. Guarda, i miei figli stanno imparando a guidare la macchina. Va bene? Qualcuno la guida, qualcuno no. Uno la guida, due no. Io ho fatto patti chiari con i miei figli sempre. Se non imparano a obbedire nelle piccole cose, cioè nei limiti del possibile ovviamente, non potranno guidare la macchina, neanche se hanno doppia patente. E la cosa funziona abbastanza bene, si danno da fare per obbedire. E non ho problemi in proposito. Il Signore ci ha protetto sempre da incidenti, gloria a Dio.
Amen.
Ma stiamo molto attenti però. Guarda Isaia 1, c'è una scrittura lì sul punto.
Sì.
19:20.
Isaia 1:19. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato.
Romani 8.
Isaia 1:19-20.
Andiamoci a un'altra scrittura, Romani 8:13.
Perché se vivete secondo la carne, voi morrete.
A chi sta parlando?
A me.
Ai Romani, alla Chiesa cristiana salvata di Roma. E cosa dice se vivete?
Perché se vivete secondo la carne, voi morrete.
Sta dicendo ai cristiani, se non camminate nello Spirito, morirete.
Cosa
ma
significa?
Come? Sotto la supergrazia? No, caro. Se i tuoi frutti non mostrano che sei sposa di Cristo, al massimo sei un libro della vita, un libro che può essere cancellato. Apocalisse 3:5.
Sì.
Ma se mediante lo Spirito?
Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Romani 8:13.
Paolo sta dicendo alla Chiesa, alle Chiese, ai cristiani di ieri, di oggi, di sempre, se è lo Spirito Santo che parla, voi cristiani, se camminate nella carne morrete, perché vuol dire che non puoi camminare nella carne se sei nel libro dell'agnello. Non è possibile, perché lo Spirito Santo ti guida, ti aiuta, ti protegge. Come dice Apocalisse 13:8, che non potranno ricevere il marchio della bestia, no? Cristo non ha potere su di loro, perché dice Apocalisse 13:8, perché sono nel libro dell'agnello. Libro della vita è un altro, qui c'è un grande contrasto. Apocalisse 13:8, libro dell'agnello, e Apocalisse 3:5, libro della vita, che può essere cancellato. Quindi cerchiamo che ci entri bene nella zucca. Fratelli protestanti della supergrazia, siete fuori binario, vi amo, ma state seguendo una falsa dottrina. Non siete sotto la supergrazia, siete sotto la super bugia. State leggendo troppo libri americani, di falsi profeti americani che fin quando predicano l'amore, la salvezza, tanto di cappello, bravi americani. Ma quando cominciano a entrare nelle cose che non, come per esempio la supergrazia, Vangelo e prosperità, che nella Bibbia non ci sono, siete fuori binario, voi e gli americani. lasciatela, andate a comprare libri americani. Libri che parlano americani, che parlano della salvezza, dell'amore, tutto, d'accordo. Ma quando comincia a parlare di super grazia e di prosperità, buttateli in una roggia, sti libri. Attenzione a non sbagliarvi. Allora, va bene, Giovanni 10:28, c'è un'altra scrittura.
Giovanni 10:28. Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Giovanni 10:28.
Ecco la differenza. Qui c'è il libro dell'agnello che nessuno ti rapirà dalla sua mano. Perché? Perché solo tu sai se hai dato il tuo cuore a Gesù. Non importa le opere che fai. Perché se non puoi fare, non puoi farle. Sei zoppo, mezzo cieco, all'ospedale, non puoi fare niente. Però il cuore di Gesù, libro dell'agnello. L'altro, un grande predicatore, posso essere io, chiunque, guarigioni, miracoli, mezzo cuore.
Come John ha detto, 8 talenti e 3 talenti.
Hai capito? Quindi il cristianesimo è di solito, è fuori binario, di solito. Guarda, oh Signore, Apocalisse 21, andiamo lì, c'ho due scritture.
Sì. Sì.
2:27.
E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Per questo dico che non tutti in cielo sono la sposa di Cristo, solo quelli della nuova Gerusalemme. Mica tutto il cielo, mica tutti gli angeli sono lì, no. Va bene, 27.
E nulla di impuro, né chi commetta abominazioni e falsità, vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Apocalisse 21:2-27.
Attenzione agli imbrogli, quindi. Vi sono diverse interpretazioni del Vangelo, Matteo 24. E Gesù ci ha avvisato, in Matteo 24. Ce l'hai lì?
Sì.
Verso 24.
Matteo 24:24.
Sorgeranno
falsi cristi e falsi profeti. Matteo 24:24.
Quindi attenzione al Vangelo protestante, e cattolico, il Vangelo bergogliano, il Vangelo americano e via così. I cristiani americani sono molto bravi, hanno molto grinta, leadership e predicano tante cose belle, Dio li benedica. Ma per la maggior parte di loro hanno un'interpretazione sul tempo della fine che loro fanno finta che sono basate sulla Bibbia, ma se li mettete sotto scrutinio non hanno scrittura per queste bugie che predicano, in realtà non lo sono. Per esempio, ci sono falsità insegnate, come queste cose di prosperità, super grazia, il rapimento, suppostamente prima della tribolazione, per le quali non vengono presentate dei fondamenti seri, ma sono basati su opinioni e sulla grande personalità di questi falsi profeti che hanno una parlantina incredibile, giovanissimi, bellissimi, intelligentissimi e falsi. Non parlo quando predico la salvezza, lo Spirito Santo, parlare in lingue, non parlo tanto di cappello. Però lì sono fuori binario, perché non hanno scritture e non possono averle perché sono bugie. Il Vangelo di prosperità, il rapimento prima della tribolazione, non hanno scritture. Angela, prepara dei soldi per offrire una cena.
Oh.
Congelato, frutta e dessert. Il primo che ci manda una scrittura, una, che il rapimento è prima della tribolazione.
Abbiamo già provato questo.
Guarda, ogni parrocchia vuole metterci il suo sale, il suo imprimatum, il suo marchio di fabbrica su quello che predicano. E questo fino a che verrà il giorno che gli ecumenici bergogliani e i protestanti anche delle chiese tradizionali che sono lì a rosicchiare l'osso, che, queste chiese tradizionali rosicchiano l'osso dell'8%, sono tutte lì a rosicchiarlo e devono compiacere i governi se no lo perdono, non vogliono mollare l'osso dell'8%. E io sono convinto che questa gente, queste religioni tradizionali, ricordate di quello che vi dico, siamo nel 2023, vi ricorderete quando il giorno arriverà, che accetteranno non solo le siringate citeranno il marchio della bestia, queste chiese riceveranno il marchio della bestia perché sono scritte nel libro della vita, non dell'agnello. Guarda, chi non mi crede deve solo dare un'occhiata alla storia. Guardate con che facilità le sciagurate chiese evangeliche di Germania approvavano che i giovani evangelici andassero a combattere per il Führer, per Hitler. Guarda, ho trovato anche delle foto, te le date, Angelina?
Sì.
Ecco, guarda.
Sì.
Guarda, qui c'è Hitler che stringe la mano in questa foto. Non l'abbiamo messo sulla radio, no?
No, però posso metterle.
Sì, metti queste due foto per cortesia. Guarda, qui c'è Hitler che stringe la mano a Ludwig Müller. Guardate sull'enciclopedia, ho messo foto e tutto. Hitler che gli stringe la mano, Müller che gli sorride, a fianco c'è un prete lì anche, circondato da gerarchi nazisti col braccio alzato. Ludwig Müller era chiamato il vescovo del Reich, il vescovo del Terzo Reich, un vescovo luterano, protestante. E poi qui c'è un'altra foto, ecco qui c'è un'altra foto, si vede come un altare dove c'è la Bibbia, c'è il crocifisso e davanti gli hanno messo una svastica nazista, cioè quindi il Vangelo nazista. E a fianco c'è un'altra foto, Hitler che esce da una chiesa cattolica dopo aver assistito a una funzione religiosa. Purtroppo queste cose nelle scuole non insegnano la storia, gli danno il telefonino, i ragazzi girano, si guardano pornografia, quello che vogliono, e una droga devono dargliela. Insomma, oppure possiamo guardare non solo la chiesa evangelica tedesca, come sosteneva Hitler, mandava i luterani, gli evangelici, e predicava, non era obbligata, predicava di andare a morire per il nazismo. Tutta la chiesa evangelica tedesca, diciamo 99%. Oggi vediamo le chiese americane, le chiese europee, quanto facilmente si fanno trainare dalla politica guerrafondaia dei loro governanti, religioni tradizionali mezzo addormentate che predicano la pace, ma non puntano il dito là dove il male è, ma cerchiamo noi, nel nome di Gesù, di non essere così. Grazie, Signore. Guarda, lì c'è una citazione, dice, cos'è che dice Carmen? Dice, se un cattolico credente non è nato di nuovo, è scritto nel libro della vita. Questo è il cardine, la domanda, no?
Sì.
Dunque, io da quello che capisco...
La foto è pubblicata, se volete vederla.
Sì?
Sì.
Io da poco che capisco dalle scritture... Il libro della vita si può venire cancellati, l'abbiamo detto, l'abbiamo visto, Apocalisse 3:5. Allora, non bastano le intercessioni di tutte le Madonne, tutti i santi, le messe a suffragio. Dal libro della vita si può venire cancellati, punto e basta. E tutto dipende cosa facciamo con Gesù, va bene? Allora, chi vuol seguire la sua religione lo faccia pure. Questa vita siamo liberi di seguire tutto, la verità o la bugia. Però ricordiamoci che cose come purgatorio non esistono nella Bibbia ed è basato solo, c'è un libro che si chiama Maccabei, che non è la Bibbia, è solo un scritto apocrifo, pieno di grandi storie. Cos'è l'apocrifo? È una parolona grande per dire che Dio in questi libri non parla. Si tratta di libri storici. Come quello protestante Martin Lutero, o cattolico Sant'Agostino, quindi non perfetti, gente non perfetta. I loro scritti non sono perfetti come la Bibbia, sono fallaci come tutte le cose scritte dagli uomini. Andiamo alla parola, andiamo alla Bibbia. Guarda, Angelina, ti ho dato tre scritture lì, Geremia, Romani e Salmi, ce l'hai?
Sì, sì, ce le ho.
Ecco, puoi gentilmente leggerle.
Queste sono scritture sul soggetto che non possiamo basarci sulla parola degli uomini. Geremia 17:5. Così parla il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si allontana dal Signore. Geremia 17:5. Romani 3:4. Anzi, sia Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo, come è scritto. Romani 3, verso 4. E poi Salmi 118, 8 e 9. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei principi. Salmi 118, 8 e 9.
Questa scrittura è per dire che le religioni che si rifugiano, che credono, che seguono uomini, che dicono cose che nella Bibbia non ci sono, che dicono cose che la Bibbia la contraddicono, attenzione, così parla il Signore, Geremia 17,5, leggi di nuovo, non lo dico io.
Così parla il Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si allontana dal Signore.
Gloria a Dio.
Geremia 17,5.
Gloria a Dio.
Cioè non accontentarci che siamo parte di una religione, di una chiesa, ma andare alle scritture, al Signore, non confidare nell'uomo, in quello che qualcuno ci predica. Andate voi personalmente alla Bibbia e controllate.
Quindi non è che non vogliamo credere a una Madonna, a un santo, però se contraddice la Bibbia, no, non ci voglio credere. Perché? Perché è un inganno, non è la vera Madonna, è una falsa. Domanda, come entriamo nel libro della sposa di Cristo? Non è una domanda...
importante.
Importante, cioè,
super
sto cercando
importante
di rispondere a tante domande che i fratelli ci hanno mandato, quindi Carmen mi perdonerà, io sempre allargo il discorso.
No, sai cosa dice Carmen? Te lo leggo subito che ha scritto adesso. Dice, grazie per la risposta, molto esaustivo fratello Giuseppe, grazie Angela, siete unici, chi vuole comprendere comprenda, chi vuole udire oda, mi avete chiarito tante cose collegate sulla mia famiglia e mio marito. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Benedizione, vi amo in Cristo.
Grazie Carmen.
Amen.
L'unico è Gesù, amen. Noi siamo solo...
niente.
Niente.
Amen.
Guarda, io ho pensato...
E un'altra cosa, Franca dice non 8%, ma 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.
Sì, 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 8 per 1000, sì.
Grazie Franca.
Sì, scusate, ogni tanto prendo Roma per Toma, però voi sapete lei...
No, scrivete, fate bene, scrivete.
No, per cortesia, perché qua... Una volta uno mi ha detto a San Giusto gli mancava un dito. Cioè, no, la battuta. Bene, bene, grazie, grazie fratelli. Io a volte ascolto le registrazioni e trovo errori di tutti i colori, sfido che la gente mi critica. E cosa volete? Io sono un apocrifo.
Sei un apocrifo.
Sono un apocrifo, non sono mica il verbo, la parola di Dio.
Amen.
Va bene, pieno di errori, fratelli. Grazie per farmeli notare e vi ringrazio. Insomma, io ho pensato di prendere degli appunti qua per scandire quello che è il messaggio che voglio dare a Carmen e l'ho messo in tre piccoli passi scritturali. Posso darteli?
Sì, certo.
Ecco, perché mi piace semplificare.
Sì.
Cioè, sai, oggi parleremo di qualcuno che vuole un cristianesimo complesso.
Un po' più difficile, è troppo semplice.
È troppo semplice.
Troppo facile.
Lo vogliono più complesso, più complicato, così che meno loro intellettuali possono infinocchiare chi vogliono, capisci, e infagottare chi voglia. Noi ignoranti, io primo della fila, non capire se cosa non siamo d'accordo, tanto non capiamo cosa dicono. Allora, boh, battiamo le mani, tutti battono, batterò anch'io.
Grazie a Dio che Gesù non parlava con paroloni intellettuali difficili da capire che ti serve il dizionario per controllare. Cosa dice?
Cosa dice?
Grazie a Dio che Gesù non era così.
E poi il più imbroglione di tutti, sai, sono quei giornalisti che usano parole straniere, come inglese, francese, tedesco,
sì.
Che le uso sempre anch'io, però mi assicuro di dare la traduzione.
Che le spieghi.
Sempre tradurlo. Quindi niente di male usare parole straniere, perché a volte aiuta. Però imbroglioni quelli che le usano e non danno la traduzione. Cioè stanno semplicemente cercando di metterti in inferiorità. Se tu non capisci perché sei ignorante, io ho fatto l'università, tu sei ignorante, quindi è giusto che non capisci. Compri il giornale e taci, insomma.
No, anche io ho fatto l'università e sono sempre ignorante, scusa.
E no, ma oggi usano le lingue, ho notato, quando leggo certi articoli, usano parole straniere, inglese, eccetera,
so.
E non ti dicono cosa vuol dire. Meno male che capisco un po' di inglese. Gloria a Dio. Allora, guarda, semplificate in tre passi.
Tre passi come essere scritti nel libro dell'agnello.
Esatto.
Andiamo. Impariamo.
Gloria a Dio.
Amen.
Non imparate da me, imparate dalle scritture.
Amen.
Allora, primo passo è confessare Gesù come Salvatore dei nostri peccati, Romani 10, Angelina.
Sì.
Verso 9.
Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti,
sarai
salvato. Romani 10, verso 9.
Praticamente questi tre passi, fratelli, partono da zero. Perché ciò... Cioè, so di fratelli che hanno scritto e non sono neanche sicuri se sono salvati.
Mm-hmm.
Comincio da zero, non solo per essere salvati, ma per essere scritto nel libro dell'agnello. Il libro della vita non basta, dice in Apocalisse 3:5. Secondo passo, sei pronta?
Sì.
Amore vero per il Signore. Ci vuole amore vero. Perché? Perché c'è anche quello falso. Va bene, Giuda ha seguito Gesù 3 anni e mezzo e non aveva amore vero. Noi possiamo seguire Gesù più di Giuda, 4 anni, 5 anni, 6 anni, 1000 anni se vuoi, ma se l'amore non è vero, Giuda rimane Giuda. E allora noi vogliamo assicurarci invece di essere come Pietro, come Giovanni, come gli altri apostoli, nel nostro piccolo. Allora, l'amore è vero, Angelina, Matteo 22. Secondo passo scritturale, come vedete ho semplificato in maniera che un bambino può capire.
Mm-hmm.
Non è qui non è un cristianesimo complesso, lo lasciateli a quelli che agli intellettuali che parlano come politici apposta per non essere capiti e darsi le arie e firmare libri. Ci siamo? Matteo 22, ce l'hai? 37
sì.
Al 39.
Matteo 22, 37.
37.
Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
Wow, capito come si diventa sposa di Cristo? 38.
Questo è il grande e il primo comandamento.
Prestare attenzione.
Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Matteo 22, 37 a 39.
E qual è la funzione del 39? È la riprova del 37. Perché se tu non metti in pratica il 39, amare il prossimo, sicuramente il 37, amare Dio con tutto il cuore, è una falsità. Capito? Tu puoi scaldare la panca cattolica, scaldare la panca protestante, prendere la comunione tutti i giorni alla cattolica, andare due volte al giorno in chiesa protestante e non sei nella sposa di Cristo. Perché? Perché sei solo uno scaldapanche. Tu puoi scaldare le panche, ma niente, non basta scaldare la panca. Puoi fare 100 comunioni al giorno, non basta. Va bene, ci vuole amare il Signore con tutto il cuore. Uh-huh. E come sappiamo, visto che l'amore è invisibile, perché l'amore non è invisibile. L'amore si vede come? Amando il prossimo come te stesso.
Uh-huh.
Va bene, il prossimo non è tutti, non è un serial killer, non è il mio prossimo. Un pedofilo non deve amare il pedofilo come me stesso. Se tu leggi la storia del samaritano, poi gli chiese chi è il mio prossimo? E Gesù disse: un uomo scendeva da Gerusalemme, fu assaltato dai ladroni, passò un prete e tirò diritto, passò un sacerdote e tirò diritto, ha scelto proprio i religiosi Gesù, notare. Passò un samaritano, chi è samaritano? Oggi potrebbe essere un ateo. E guarda che carattere che ha trovato Gesù.
Mm-hmm.
Il samaritano si è fermato, l'ha aiutato.
Mm-hmm.
E poi Gesù ha chiesto. Allora Gesù risponde alla domanda con una domanda. La domanda era chi è il mio prossimo e Gesù gli risponde. Chi era il prossimo di quello caduto dalle mani dei ladroni? E loro gli dissero, quello che gli ha usato misericordia. Quindi il tuo prossimo non è un serial killer. Non è che devi amare una prostituta di porto come te stesso, portarla a casa tua, digli alla moglie sposta che qui
no.
C'è una donna del porto che devo amarla.
No, please, no.
Come amate Gesù il prossimo? Come cosa gli ha detto ai farisei in Matteo 23? Come sfuggirete alle fiamme della Geenna? E che amore questo qua, mica troppo. Cioè allora dice, chi è il prossimo di quello che è stato battuto dai ladroni? Dice, quello che gli ha usato misericordia. Capì? Quindi dare la vita per il prossimo è il prossimo che la dà per te. Ci stiamo capendo qui?
Sì.
Allora, qui sorge la domanda. ma questo è troppo difficile. E qui viene la risposta. Cos'è la risposta, Angela?
Non è difficile.
No!
Lo Spirito Santo è presente.
Doppio no! Non è troppo difficile. Perché? E qui entriamo nel terzo passo ed ultimo passo. Cioè la nostra fedeltà a dimostrare a Dio che siamo credenti veri e non solo di nome, non è, quindi produrre frutti della nostra fede, e i frutti saranno proporzionati ai nostri talenti. Se io sono cieco, Gesù non si aspetta un frutto di uno che vede. Sì. Se io sono zoppo, Gesù non si aspetta il frutto di uno che corre. Se uno è cretino, ignorante come fratello Giuseppe, il Signore non si aspetta che usi un'intelligenza incredibile. Cioè il Signore si aspetta che i talenti portino frutto in base a quelli che hai. Se hai solo un talento, porta frutto di un talento. Se tu non sai leggere, non sai scrivere, io mi avvicino lì. Cioè,
non è vero.
Gesù, sto imparando. Gesù non si aspetta che sei un Einstein. Va bene?
Sì.
E allora il terzo ed ultimo passo per sapere se siamo la sposa di Cristo è essere fedele a mostrare a Dio che siamo credenti veri e non solo di nome, non solo il cattolico, il protestante o il mormone. Il nome non basta. Giacomo 2 lo dice, Matteo 7 lo dice. Dove vai prima?
Giacomo 2?
Ecco, primo appunto che ho qua, su qua. C'ho, ecco, la scrittura che ho sentito dal Signore, Giacomo 2, 19 e 20. Come facciamo a sapere se uno è nel libro della vita o nel libro dell'agnello? Certo, uno che dice, sono chiamato ad essere ricco, pieno di soldi, a godermi la vita. E questo qui, il libro dell'agnello, secondo me, non l'ha visto neanche col binocolo. Mm-hmm. Infatti, leggiamo questa scrittura.
Giacomo 2,19. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano.
Abbiamo letto il 20.
Insensato. Vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Giacomo 2,19-20.
Giacomo sta dicendo, se tu credi ma non hai opere per mostrare la fede, sei come i demoni che credono. Puh, schiaffo in faccia. Mm-hmm. Un pesce in faccia, ma un baccalà di mezzo metro, eh? Allora, Matteo 7, 13 a 16. Attenzione, come sapere se siamo nel libro dell'agnello. È una scelta. Non sceglie Dio. Scegliamo noi di essere cristiani ipocriti o veri, cristiani con frutti e senza frutti. Una vita, un tralcio con frutti, un tralcio senza frutti. Se un tralcio ogni anno non dà un grappolo, cosa fa? Cosa fa il contadino con la forbice? La?
Pota.
La taglia, la pota. E poi cosa fa poi con la ramazza? Raccoglie i tralci?
E li brucia.
E li brucia così che ci scaldiamo, così che facciamo le caldarroste. Ha detto Gesù, altro, fratelli protestanti del Vangelo della Supergrazia, vogliamo svegliarci per cortesia? Oh, non vi sentite male? Ci sono passato anch'io, credevo anch'io che la supergrazia, poi quando ho guardato bene a fondo ho detto no, questo qui è un imbroglio, caro mio. Cos'è che hai letto? Dove che sei?
Ho letto Giacomo 2.
Giacomo 2, Matteo 7, 13 al 16, nel nome di Gesù Cristo.
Matteo 7, 13.
Sì.
Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa.
Parentesi, nelle chiese anche. Nelle chiese la porta è larga per fare niente, produrre niente, obbedire niente, tanto c'è la supergrazia. Che razza di imbroglio? Avanti.
Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Matteo 7, 13 a 16.
Ah, va bene. Quindi se vi sentite pochi, avete un sacco di chiese di 1000, 2000, 3000 persone che vi criticano, dice pochi sono quelli che la trovano. Mm-hmm. Allora,
quindi conclusione, i tre passi sono di credere in Gesù con il cuore, dice in Romani 10.
Primo passo è confessare Gesù.
Credere e confessare.
Assicurati che hai capito che sei peccatore e che ti meriti l'inferno. Confessa Gesù come tuo Salvatore, primo.
Secondo passo è di mettere Dio sul primo posto, amarlo più di qualsiasi altra cosa nella vita.
Più della tua religione, del tuo edificio religioso, di quella statua che gli baciano le unghie, qualcuno gli bacia i piedi tutte le mattine, più, amare più di quella roba lì.
E il terzo passo è di mostrare la tua fede attraverso le opere, cioè ubbidienza. Se
opere
non ubbidiamo...
in Cristo.
Sì.
Perché dice, non sono salvo le opere. Guarda che le opere in Cristo... Se non le fai, vuol dire che non sei cristiano. Le opere mi salvano. Non ti salvano, ma senza le opere non sei cristiano.
Certo, certo.
Che discorso è? Allora.
Vedo che Jasmine ha preso un sacco di appunti qui. Sta scrivendo,
Jasmine,
scrivendo.
È bravissima a prendere poi sempre.
What are you doing there?
È una studente incredibile, Jasmine.
Sta scrivendo i passi.
Mi ricorda io quando ho cominciato a seguire il Signore, ero sempre io a scrivere tutto. E mi diceva, ma tu scrivi così tanto? Eh sì, sto imparando anche a scrivere, guarda. Insomma, non dobbiamo fare, e Dio non ci chiede di fare quello che non possiamo, quello per cui non siamo dotati e per i quali non abbiamo i talenti, i doni, Dio non ce l'ha dati, va bene? Quindi non scoraggiatevi se non hai il talento di fare questo e quell'altro. Dobbiamo solo semplicemente essere... fedeli nel poco che possiamo.
Amen.
Luca 16:10, che fedele nel poco, fedele nel molto.
Amen, sì.
E la via maestra alla quale Dio ci chiama non sarà mai troppo difficile. Il diavolo dice è più facile non seguire il Signore, è più facile seguire il mondo. Invece è un bugiardo. La via del diavolo è più difficile. La via del mondo è più difficile, la via dell'adulterio, del peccato, dell'egoismo è più difficile. Non è vero che seguire il mondo è più facile, è una bugia perché il mondo è bugiardo, gli uomini sono bugiardi, tutti siamo bugiardi senza Gesù. Va bene, viviamo, galleggiamo sul putridume, galleggiamo su un'enorme latrina chiamata il mondo. Non abbassate la mano perché ve la sporcate. Non mettete la mano giù fuori dalla barca, ve la insudiciate, vi servirà mezzo litro di candeggina per disinfettarla, o almeno dentura di iodio, o almeno quello che aveva, o amochina. Non toccate le cose del mondo. Secondo Corinzi 6, perciò uscite, dice il Signore, non toccate niente di immondo, e io vi riceverò e vi sarete figli, e io vi sarò padre. Dice il Signore. Ma uno dirà che la via maestra è troppo difficile, è troppo pesante, è troppo difficile essere fedele.
No, 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 è la via del mondo che è difficile.
È il contrario,
che ti fa uno schiavo. Dio ti dà la gioia dentro, ti dà una libertà che non puoi paragonare con il mondo.
Ecco, io ho concluso i miei appunti, Angelina, Matteo 11, 1 Corinzi 10 e poi passo
sì.
E chiudo.
Matteo?
11, 28 a 30 devi andare. Beh, questa è la risposta a cosa? Quando il diavolo ci dice troppo difficile essere fedele, troppo difficile amare il Signore, troppo difficile essere un marito fedele, è un bugiardo.
Amen.
Gesù dice Matteo 11, 28, 30, spara.
Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi.
Venite a me.
E io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me.
Perché io sono?
Io sono mansueto e umile di cuore.
E voi?
E voi troverete riposo alle anime vostre.
Perché?
Poiché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Matteo 11, 28 a 30.
Capito? Qui Gesù mette il diavolo proprio a vergogna. Il mondo lo mette KO, cioè falsari, bugiardi, ingannatori, corrotti. Ma tutto il mondo è così, tranne quelli che non sono stati scoperti. Sì, capito? In Qatar hanno scoperto quelli che hanno investigato. Sai quando... Sai che il giornale dice che ci sono voluti 5 servizi segreti di 5 nazioni per scoprire l'imbroglio?
Poi, so
capito? Bad. No, capito? Non è facile scoprire gli imbroglioni. Non possono permettersi di investigare tutti. Primo Corinzi 10.
Verso 13. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, affinché la possiate sopportare. Primo Corinzi 10, 13.
13, grazie Signore. Quindi non è vero che è troppo difficile. Non è vero. Non è vero. Va bene? Perché lo Spirito Santo è dalla nostra parte, o meglio noi siamo dalla sua. Ci aiuta, ci protegge, ci sorregge, ci benedice, ci fortifica, ci guida, ci salva. Tutto il regno di Dio è raccolto, contenuto nello Spirito Santo. Amen. Quando vieni battezzato nello Spirito Santo, tu ricevi tutto il regno di Dio, le primizie, la caparra, il caparrone, il capannone con tutte le benedizioni dentro. Lo vogliamo capire o no? Non lasciare che il diavolo ti dice che è più facile seguire Satana che Gesù. È più facile essere disonesto che onesto. È più facile tradire la moglie che invece no. Tu non sai in che pozzo nero ti stai gettando. C'è gente che si è gettata in questa latrina e ancora non è riuscita a lavarsi. Non è facile.